scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Chi ha un'immagine corporea positiva presenta una maggiore consapevolezza favorevole di sé, un maggior grado di accettazione di se stesso e un approccio più sano alla nutrizione potenziativa e all'attività fisica. Sono convinta che lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti del proprio corpo sia una premessa essenziale affinché le misure volte a promuovere la salute psichica, maggiore movimento e un'alimentazione sana, facciano effettivamente presa anche su bambini e ragazzi. È da lì che bisogna partire. Abbiamo il dovere di intervenire. Se riesco ad aiutare anche una sola persona all'anno, ho raggiunto il mio scopo, Imma Venturo.
Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Scappano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni per non restarci male, ma le canzoni da cantare a squarciagola.
Eccoci qui, siamo qua per un'altra puntata di Golosi d'Arte qui su Radio 403. E io ho sempre questa spinta quando inizio a parlare, quando inizio una nuova puntata. Perché è sempre un'emozione avere qua con me nuovi ospiti. Oggi la spinta ci vorrà tutta, perché l'argomento di cui parleremo sarà un argomento importante, alle volte tenuto tabù, alle volte tenuto segreto e chiuso, invece è un argomento da portare alla conoscenza di tutti, un argomento di cui parlare per smitizzarlo, anche per riuscire ad andare fino in fondo, per capirlo e per non combatterlo, ma forse per affrontarlo meglio. E chi meglio di Imma Venturo, che abbiamo oggi qui con noi, potrebbe farlo. Ciao Imma.
Ciao Simona, buongiorno a tutti. Grazie, sono molto felice ed emozionata, perché questa è sempre una chance per portare il nostro messaggio nel mondo. Hai fatto una bellissima introduzione.
ho rubato come sempre, ho stalkerato, ho cercato un tuo scritto, ne avevo mille da poter scegliere. Ho voluto proporre questo perché mi sembra proprio una bella introduzione tua, anche il discorso finale, no? Dice: anche se solo riuscissi ad aiutare una sola persona ogni anno, che in realtà sembra poco, ma è moltissimo.
Infatti dipende dalla prospettiva da cui si guardano le cose, ecco.
Esatto. Ma Imma Venturo, per chi non la conoscesse, chi è Imma Venturo? Lo chiediamo a Imma Venturo. Chi sei?
Ok, diciamo che questa domanda, soprattutto negli ultimi anni, me la sono fatta, ho iniziato veramente a farmela tante volte, perché sembra una domanda semplice, ma in realtà non lo è, perché conoscersi in fondo e sapere realmente chi siamo è un viaggio. È un viaggio che io 2 anni fa ho deciso di iniziare, ma seriamente. Ad oggi ti posso dire quella che sono oggi.
Esatto.
Posso dire quella che ero ieri, ma quella che sarò domani sicuramente non posso dirtelo, perché noi siamo in continua evoluzione, soprattutto quando si decide di evolvere. Perché per me, per il mio punto di vista e per la mia esperienza, è una decisione. Quindi io ho deciso 2 anni fa di prendere in mano la mia vita e di non andare più in fondo di quello che ero. Ho toccato proprio, come io lo definisco, anche se in italiano non è corretto, il fondissimo. E quindi ho detto no, basta. Mi sono rimboccata le maniche e ho chiesto aiuto, perché quello è stato il primo passo doveroso nei riguardi di me stessa, chiedere aiuto. Chiedere ed aiuto. È quello che io porto nel mondo, nel senso, chiedete aiuto, non siete da soli.
Questa è una cosa, secondo me è un messaggio importantissimo da far arrivare, proprio è il primo passo per muoversi, no? Quando uno non, è come se uno fosse in una sabbia mobili, per esempio, e se non chiedi aiuto non esci. E secondo
sì,
me è
soprattutto
molto...
perché
di pure
soprattutto perché almeno per l'argomento che diciamo stiamo trattando stamattina, per quanto riguarda i disturbi alimentari, è proprio una caratteristica il nascondersi, l'avere paura, avere vergogna, esatto. Pensare di essere l'unica al mondo ad avere, io non la voglio neanche più chiamare malattia, anche se ufficialmente è una malattia, però voglio cambiare prospettiva e voglio iniziare a parlare in maniera diversa, ed è quello che appunto io dico anche alle persone con cui parlo. Pensare alla parola malattia ti fa veramente avere un macigno sulla testa, sulle spalle, quindi cerco sempre di trovare un'altra definizione, è quella che per me è più leggera. È difficoltà. Con questo non significa che voglio sminuire che 25 anni di difficoltà, adesso la chiamo, non sono da prendere sotto mano, quindi senza sminuire, ma giusto per iniziare a capire che anche il modo in cui parliamo, il modo in cui pensiamo fa cambiare quello che le persone percepiscono e quello che anche il nostro cervello e il nostro corpo percepisce. Quindi io la definisco la difficoltà.
Anche perché da una difficoltà, ecco, la sensazione che sia una cosa che comunque è aperta a una soluzione. Una malattia, sì, sembra che dipenda da qualcos'altro. Una difficoltà, sì, invece ti dà più potere decisionale in qualche modo,
sì,
anche
proprio,
come parola.
Proprio così, perfettamente, hai inquadrato perfettamente il significato che voglio dare, ecco. Quindi avanti a risolvere queste difficoltà.
Esatto.
Mi sono un po' persa io sono molto, quando mi fanno le domande poi sono molto evasiva, quindi da un argomento passa all'altro. Questa è una cosa che vorrei anche migliorare, perché non so se ti ho risposto.
Vabbè, io ti ho chiesto solo chi sei. La cosa solo, sembra una, come hai detto tu.
Sono Imma. Sono Imma in primis. Sono ritornata in me, ho ritrovato la mia anima. Ho iniziato questo viaggio all'interno di me stessa e ho iniziato a volare. Questa è la definizione veramente che in questo momento mi esce dall'anima.
Bellissima la definizione.
Sì. Perché... infatti il mio progetto si chiama Il parto della farfalla.
Esatto. E io volevo un po' parlare di quello che fai. Tu sei Imma e voli adesso, ma raccontaci un po' come sei arrivata a fare quello che stai proponendo, no? Questo messaggio che stai portando appunto sui disturbi alimentari, e questa sarà una puntata dedicata a questo. Parlaci come sei arrivata a questo, a volerlo comunicare, a volerlo portare in giro, a volerlo aprire.
È bellissimo, quando mi fanno questa domanda sono sempre felice, mi sono anche seduta meglio, ho aperto le spalle, però anche l'atteggiamento del corpo cambia, perché come si dice in tedesco, mi sento molto stolz, che significa molto fiera e orgogliosa. Quindi, sì, è vero, perché, vi racconto da dove è iniziato. Io all'incirca, adesso 18 anni fa, quindi nel 2002, all'incirca credo siano 18 anni, adesso mi sono precisamente quanti anni sono entrata in un centro per la cura dei disturbi alimentari.
Allora ti chiedo solo una cosa, forse si sente un po' strano, ti chiedo il più possibile di tenere fermo il telefono, perché se no si sente...
Sì, è fermo, ho gli auricolari.
Okay. Forse quello allora.
Allora, dimmi se si sente bene.
Prova. Prova a parlare. Non si sente niente.
Ci sono. Okay. Ti dici, sente?
Dai, vai.
Allora, come dicevo, nel dicembre del 2001 sono entrata in un centro per disturbi alimentari, perché ho tentato, che secondo volta, di togliermi la vita, non mi piace neanche pronunciare quell'altra parola. Mm-hmm. E lì è stato proprio il momento in cui mi sono detta forse c'è qualcosa che non va. E quindi di peso delle persone che mi vogliono molto bene ancora oggi mi hanno portato in questo centro. Arrivata lì ho iniziato a pensare che ero fuori posto, che cosa ci facessi lì, e quindi ho detto no, ma questi sono tutti matti, ma che fanno delle cose strane, e io ho detto no, e mi sono un pochettino ritirata. Ho impiegato circa 3 mesi per capire che avevo una difficoltà, perché il lavoro di gruppo è fondamentale, e questo penso che concordi con me, Simona, che il gruppo è una forza incredibile,
una grande forza,
sì, e per alcune persone proprio la spinta, per me è stato così, perché ascoltando le storie degli altri, vedendo gli atteggiamenti delle altre persone che erano ricoverate con me, ho iniziato ad identificarmi. Ho iniziato a capire che non ero da sola ad avere quei pensieri malsani, e quindi ho iniziato a dire ma forse allora non sono nel posto sbagliato, quindi cosa posso fare io per adesso che sono qua? Ho iniziato a dire forse potrei approfittare del fatto che sono qua e cercare di capire come posso risolvere questa difficoltà, e quindi ho iniziato a seguire le terapie. Era un approccio multidisciplinare, quindi c'erano rapporto psicologico, c'era nutrizionale, poi c'era arte terapia, musicoterapia, teatro terapia, quindi siamo nel tuo campo.
Sì,
infatti è bellissima questa terapia, perché è stata per me la svolta. E c'erano anche altri approcci, c'era l'attività fisica, però in un altro senso, non in maniera adattata, c'era yoga, c'era meditazione. Quindi tutto approccio multidisciplinare ha fatto sì che nel giro di più o meno un anno io potessi capire che da dove nasceva la mia difficoltà. Poi sono uscita da lì pensando di essere guarita e sono andata avanti con la mia vita. Sono andata avanti con un bambino e avendo mio figlio Alessandro, che adesso quest'anno compie 17 anni, ho iniziato a distrarmi. Ogni tanto il disturbo, diciamo, si ripresentava, però io non ci davo molto peso, perché ero distratta dal rumore di fondo. Non volevo ascoltare che c'era qualcosa che non andava. All'incirca 2 anni e mezzo fa, periodo in cui io adesso vivo in Svizzera, questa cosa non l'ho specificata prima, sono qui da quasi 7 anni, fino a quando, diciamo, la malattia si è presentata in maniera prepotente, nel senso che è stata veramente inaspettata, e sono andata più giù delle altre volte. Perché quando ti capita a 38 anni, con un figlio di 15 anni, con una nuova vita, una nuova relazione, un nuovo lavoro, all'apparenza, come definivano le altre persone, una vita perfetta, ti dici oddio, allora qua c'è qualcosa che non va. E all'inizio non l'ho accettato. E il fatto di non accettare di essere ricaduta mi ha fatto ricadere ancora più in basso, perché io rifiutavo, non accettavo questa cosa, fino a quando poi io sono arrivata al punto in cui io volevo andare via da qua, andare via dalla, non volevo più vivere, non volevo più mio figlio, non volevo niente più. E lì ho detto no, c'è stato l'angolino di luce che mi ha detto no, adesso toccati le maniche e vedi cosa devi fare. E ho chiesto aiuto.
Ma è partita da te questa cosa, cioè del chiedere aiuto, e c'è stato qualcuno che ti ha aiutato a vederla, a vedere questo?
Diciamo che in quel periodo ho avuto il coraggio di parlare con un'amica, Manuela, con la quale mi sono veramente condiviso proprio il momento in cui avevo la cuffata, perché stiamo parlando comunque di bulimia, e quindi è inutile trovare un'altra parola. La catastrofe avveniva durante la buffata, quindi ho condiviso con questa persona, a cui sono molto grata, il momento in cui avveniva tutto ciò, il che dopo, non prima, è stata la lei, sentendosi impotente, poi comunque ne abbiamo parlato in maniera proprio aperta, mi ha fatto capire che le persone intorno non potevano aiutarmi, dovevo essere io a fare il primo passo. E quindi sono andata di voi in terapia, ho chiesto aiuto di uno psicoterapeuta che è stato veramente illuminante, perché mi ha fatto vedere le cose sotto un'altra prospettiva, nel senso, andare da uno psicoterapeuta non significa trovare la soluzione, non significa che lui ti dà la soluzione la trovi sempre tu, fai un percorso e ti fa vedere magari le cose sotto un'altra prospettiva. E così è accaduto a me, come parlare di cervello rettile, cervello limbico, per me erano argomenti sconosciuti proprio, ma cosa sta dicendo questo, cosa c'entra con la bulimia? Cioè veramente, guarda, ero proprio ignorante in materia. E quindi da lì ho detto, ma forse se io inizio a studiare meccanismi che avvengono, probabilmente io riesco a capirci qualcosa in più. E quindi ho iniziato a cercare proprio su internet cervello, che cos'era il cervello. Da lì mi sono imbattuta proprio in maniera prepotente, perché è stato proprio così, il Filippo Ongaro, quindi noi condividiamo questo amore e questa passione, io mi definisco ongariana. E ho iniziato veramente a seguirla in maniera giornaliera, anche 2-3 video al giorno, fino a quando ho iniziato veramente a capire che era di più di quello che io pensassi. E quindi ho iniziato a fare i servizi, è stato veramente la svolta vitale, e da lì Soul Warriors, e da lì tutto il modo in cui anche ci siamo conosciute.
Infatti noi poi quindi, ci siamo conosciute lì. E grazie anche a questo dottore, dottor Ongaro, che ha dato la possibilità veramente a tante persone di incontrarsi per non solo conoscersi tra di loro, ma conoscere se stesse. È bello incontrarsi in tanti per conoscere se stessi.
Sì, lì è stata conoscere Filippo e tutti voi, i percorsi e i corsi che ho fatto con lui, per me è stata la svolta, perché sono un percorso a 360 gradi, non guardiamo in una sola direzione, non si parla solo di nutrizione e di allenamento, ma andiamo veramente a toccare, a spaziare a 360 gradi. Per me è un percorso completo. Ovvio, io poi non mi sono accontentata, nel senso che la fame viene mangiando, mettendola tra parentesi, come si sa dire in questo momento. Ironizziamo, perché l'ironia è necessaria. È necessaria perché in questo periodo, soprattutto siamo in instabilità, definiamola così, un po' stanno venendo a cadere un attimino tante certezze, bisogna scrivere, bisogna vedere. Lo so che è molto complicato farlo in questo momento, però è una terapia. Quindi io porto avanti questa idea. Da lì, cosa è accaduto? Durante il percorso con Forza Vitale, io ho
ascoltato un video di Filippo, lo dico per chi non lo sapesse, è un corso che fa il dottor Filippo Ongaro, Forza Vitale.
Sì, della durata di 6 mesi, che poi secondo me io lo faccio ogni anno, perché ogni volta che si fa questo corso c'è una prospettiva diversa, cioè proprio totalmente diversa, almeno per me è stato così. Non so.
Guarda, scusa se ti interrompo, ma farei un primo stacco di musica per lasciare il tempo anche di decantare quello che hai cominciato a dire, e per fare un attimo di pausa lo stesso parlando di questo argomento. La canzone che ho scelto è una canzone molto pesante, in realtà, quindi lo dico per preparare le persone, e ho scelto Mai Nata di Tiziano Ferro.
Mm-hmm. sprechi, ma non passa mai. La tua fame sveglia, cazzo no, non va a dormire lei. Sogni, 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 ma sai già poi quanto costano. Qualche notte in piedi a sopravvivere al fatto che non è la realtà e la conosci già. La fine che farà la tua forza di volontà. A farsi fottere ti dicono sei forte, sì. Sono bravi a parlare che ne sanno che hai dentro quel frigo. Si frettano le lacrime in dispensa. Ben chiudi le tue ansie e poi sotto il letto nascondi la tua polvere, poi non dormi. Ti chiudi e rifletti, è la vita che unita al dolore si ciba di te e della tua strada sbagliata. E continui a pensare placando il tormento, che bello se non fossi mai nata. Salpa, 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 raziocinio, toglie l'ancora. Da una cerebrale come te nessuno se lo aspetta. Parli, 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 sei un vulcano inarrestabile. Treno più che rapido, efficiente, poco timida. Ma ti hanno detto mai che devi amarti un po'? Puoi rallentare e puoi pensare un po' più a te. Che sicurezza mostri se i casini sai risolvere. Ma i problemi tuoi non li affronti proprio mai. Col frigo si frettano le lacrime in dispensa. Rinchiudi le tue ansie e poi sotto il letto nascondi la tua polvere, poi non dormi. Ti chiudi e rifletti, è la vita che unita al dolore si ciba di te e della tua strada sbagliata. E continui a pensare placando il tormento, che bello se non fossi mai nata. Passa e non passa e non cambia mai, cambia cuore nello stomaco, testa senza eroi. È la vita che unita al dolore si ciba di te e tua strada sbagliata. E continui a pensare placando il tormento, che bello se non fossi mai nata. E la smetti, rilassati, forza, reagisci, sei te che condizioni la tua strada. E su prova a pensare che bello sarebbe se invece amassi di più la tua vita. No, 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 no.
Anche questa canzone è un momento di riflessione ulteriore. E dice addirittura qualcosa, insomma, che tu hai detto prima parlando. Questo dice che bello che non fossi mai se non fossi mai nata, dice Tiziano Ferro, no? Come se si arrivasse a questo punto, come se la cosa migliore fosse quella. Tu hai provato questa sensazione?
Io ho provato questa sensazione perché quando ti svegli la mattina che il tuo primo pensiero è il cibo, è il corpo, è l'inadeguatezza, è quella sensazione di vuoto. Quando ti svegli la mattina, non riesci a dormire, partiamo da questo, e vai a letto, che l'ultimo pensiero è questo, durante la giornata è proprio un'ossessione, veramente dici, io vorrei essere veramente mai nata, oppure vorrei ricambiare il mio cervello, cancellare, svegliarmi e non risultare più. Sì, ho provato questa sensazione e credo che le persone che hanno questa difficoltà possano capire, perché non si riesce a spiegare con le parole, veramente è difficile. Solo chi ha passato determinati periodi, chi ha un'ossessione, chi ha un disagio, può capire quello che io sto dicendo. E quindi sì, è così. No, infatti, per fortuna adesso le cose sono cambiate.
Cioè, certo, e per fortuna ci sei tu, come altre persone che cercano anche di aiutare altre persone a loro volta ad uscire da questa situazione, da questa sensazione. da questa percezione in cui si è inadeguati, in cui non si è all'altezza, in cui il corpo non va bene, in cui non si va bene noi stessi.
C'è qualcosa che ti disturba. Non è una sensazione piacevole, perché ti senti annullata, ti senti fuori posto, ti senti sempre un peso sul cuore, sullo stomaco, è un macigno sulle spalle. Sono veramente delle sensazioni che non si augura veramente nel giorno vivo.
Comunque sì, no, proprio sentire questo peso sul cuore, no, come dici tu. Quindi a questo punto l'unica cosa da fare, mi viene da dire, no, c'è un peso, il cercare di alleggerire il peso. Tu l'hai fatto andando a conoscere il tuo cervello, mi hai detto prima, no? E che per me è bellissima questa cosa, attraverso il conoscere veramente, è come il fatto che, non so, spesso abbiamo paura di quello che non conosciamo. E quello che non conosciamo praticamente non ci guida nel senso positivo, ma ci domina, ecco, perché magari non lo conosciamo e ci continua a far paura o a non farci muovere in qualche modo, perché la paura ci immobilizza. Andando a conoscere, a volte sviscerando proprio chiaramente le cose, vedendole, proprio toccandole, sentendo di non essere soli.
Entrando nella paura.
Esatto, e poi non si è soli, come hai detto prima, non è una cosa che sente una persona da sola, come direbbe Nardone, non siamo originali, ognuno di noi ha delle cose che hanno anche altre persone, no?
È vero, questa è stata una piacevole scoperta.
Nardone, dici? O il fatto di essere...
Il fatto di non essere originali.
È vero che è una piacevole scoperta, perché è bello, cioè ti fa sentire... Capisco, sono
ti apre un difficoltà. Mondo, ti apre un mondo.
Esatto, e tante persone hanno delle difficoltà simili, quindi non sei sola a combattere questa cosa contro un qualcosa che non si sa bene, ma ci sono tante persone che devono ogni giorno affrontare difficoltà simili, che potrebbe essere la bulimia,
la frase più bella che ho riscontrato, le persone di aiuto mi dicono, è proprio questa. Il vedere te ti dà una speranza, ti dà una speranza che è possibile, e io non sono l'unica, ci sono tantissime altre persone che io conosco e con le quali sto collaborando e con le quali inizierò delle collaborazioni, che sono riuscite a superare la difficoltà, chi in un modo e chi in un altro, quindi stiamo decidendo di metterci insieme per fare in modo di portare un messaggio ancora più forte alle persone che non credono o non vogliono iniziare a vedere, perché qui poi c'è anche da toccare anche tanti aspetti, la paura anche di scoprire qualcosa di nuovo. Allora io faccio sempre una visualizzazione quando parlo con le persone, dico prova, questa visualizzazione l'hanno fatta e quindi è rimasta dentro e mi piace, è la stessa mia. Prova ad affacciarti, prova ad aprire quella finestra, a vedere fuori cosa c'è, intanto resta dentro, vedi se quello che c'è fuori ti piace, vai, se quello che c'è fuori non ti piace, chiudi la finestra, però tu sai, adesso lo sai, non puoi più farti sapere, e questa cosa la porto in tutti gli aspetti della mia vita, non solo con le persone, anche con mio figlio, con la mia famiglia, con persone che hanno tipo di difficoltà, porto sempre questa cosa. Secondo me si può utilizzare in tutto.
Assolutamente.
Prova anche tu a pensarci.
Certo, è così. No, infatti la mia mente era già partita.
per questo ti ho fatto ripartire, perché avevo capito che stavi immaginando qualcosa. Noi stiamo utilizzando proprio per questo, perché mi sta a visualizzare.
Esatto, visualizzare.
Va bene, ok.
Infatti volevo chiederti se anche, per esempio, la visualizzazione è una tecnica che si usa in vari ambiti, dallo sport al mio ambito, proprio allo spettacolo, eccetera. Utilizzi anche questa nei tuoi aiuti, diciamo, alle altre persone?
Diciamo che io sto nel percorso per dire che io, le persone, quello che io in primis ho fatto, conoscere le persone qualcosa che non conosco. Quindi, visto che sono agli inizi di questo approccio, sono ancora in fase di sperimentazione su me stessa. Quindi, non ancora. Ancora però mi piace molto.
Stai lavorando anche in questa, perché tutto il discorso che ti ho sentito, io ti ho parlato proprio vis-à-vis, diciamo, non solo per telefono, quindi ci siamo sentiti e so cosa pensi di questa situazione, anche il discorso che tu accennavi, no? Che ti piace il lavoro di Filippo perché a 360 gradi, ma mi pare proprio che anche il tuo sia proprio in quella direzione, quindi utilizzare proprio tutti i mezzi a disposizione.
Quindi... I mezzi che ho in primis laudato, esatto. Il che non significa che quello che per me ha funzionato per un altro può funzionare, però ci può essere una possibilità che possa funzionare, quindi perché non provare?
Esatto, questo che hai precisato secondo me è importantissimo, perché ognuno poi, attraverso anche la conoscenza di se stesso, che tu aiuti, no? Ad avere, poi magari capisce cosa funziona più per sé e poi magari potenzia quella parte lì. Però intanto avere la possibilità di provare tante cose, di avere davanti tante possibilità, ti apre quella speranza.
Brava.
La speranza che dicevi prima, che le persone ti dicono, tu mi dai la speranza, e questo non è una cosa piccolina, la speranza è una cosa grande, perché è la sensazione che in una situazione di enorme buio e di costrizione, di essere stretti, imballati da qualche parte, in fondo però quella caspita di luce c'è questa speranza, c'è, quindi ti dà la possibilità di muoverti, puoi scegliere di muoverti, altrimenti non sai dove andare.
Scegliere,
scegliere è un'altra parola, penso, importante anche in questa situazione.
Io scelgo ogni giorno, io mi scelgo ogni giorno.
Bella questa.
Per me la parola scelta, io veramente ogni giorno apro gli occhi e mi ringrazio, mi abbraccio, mi sorrido e mi dico, oggi io mi scelgo. Questo è veramente detto bene, il mio mantra, il mio richiamo di consapevolezza sul cellulare, perché è fondamentale ogni giorno ripetersi che ci si vuole bene, che ci si ama. Può essere veramente l'inizio un po' imbarazzante guardarsi allo specchio e dirsi ciò, perché lo è stato per me, e a volte ancora lo è. Però, è necessario, per richiamare un attimo quello che Filippo trasmette, la pratica deliberata, il praticare, il ripetere, ripetere. E da prima che manca un'altra persona entrata nella mia vita, che costa di ripetere. Quindi è fondamentale, le cose non accadono da sole.
Esatto, siamo noi che possiamo farle accadere, quindi anche questo discorso, questo mantra, io... A proposito di ripetere, io lo consiglierei a tutti noi, a tutti gli ascoltatori, e lo cercherei di diffonderlo, perché è veramente bello svegliarsi al mattino e dire, io anche oggi mi scelgo, mi abbraccio e mi scelgo. Vuol dire che mi accetto, c'è dentro talmente tanto in questo mantra, in questa frase, no? Che noi, alcuni pensano la parola mantra, oddio chissà cos'è, dove mi portano in Oriente. No, è semplicemente la ripetizione di una frase, che è una frase di aiuto, di appoggio, una cosa che ti potrebbe dire un coach, un motivatore, qualcuno che ti aiuta. È un aiuto, una frase. Molto semplice.
Io ne ho tante, nel senso che durante la giornata comunque ne ho varie. E per me sono necessarie, io non mi sento assolutamente arrivata. Io ogni giorno lavoro su me stessa, non c'è un giorno. E se addirittura non lo faccio, se per esempio io non porto avanti i miei rituali mattutini, io mi sveglio alle 5 meno un quarto la mattina, questa è una cosa veramente, un giorno, sì. Oggi no, oggi ho deciso di prendermi una giornata così, leggera, senza programmare, senza fare niente, ho comunque fatto i miei rituali, lo so un paio dopo, quindi... Per me sono fondamentali. È la prima cosa che dico. Io sono la prima, io non ti dico cosa fare, ti faccio vedere cosa faccio.
che con l'esempio, con l'esempio, no?
L'esempio. E quindi io entro nella, nella tua visuale, io riesco, la cosa veramente entusiasmante che le persone continuano a lasciare un'altra cosa, mi continuano a ripetere, dire: ma come fai a capire? Ma come fai a capire quello che sto pensando? Ma come hai fatto a dal mio sguardo a percepire la, la mia sensazione? Ecco, questo è il punto di tutto il mio progetto. Io il mio progetto è un accompagnamento nella presa di coscienza e di consapevolezza per le persone che soffrono di disturbi alimentari. Non mi voglio assolutamente sostituire a uno psicologo o ad una nutrizionista, anzi, io lavoro in collaborazione con questi esperti, perché mettiamo insieme le competenze più l'empatia, il che non significa che un esperto non ha empatia, però le persone che sto aiutando dicono: guarda, io sono arrivata, sono da me, vado, seguo il percorso psicoterapeutico, perché io è la prima cosa che dico alle persone, la prima cosa che devo fare è andare da un psicoterapeuta, andare da un nutrizionista, fondamentali, perché io in primis l'ho fatto e quindi so che sono necessari. Forse è un certo punto in cui c'è un piccolo intoppo. Se il intoppo è il non riuscire ad entrare in empatia, e lì intervengo io, nel senso che, essendoci passata, capendo cosa si prova nel momento in cui scatta la bufata, la sensazione, non so se riesci a capirmi, sì, Simona.
È molto chiaro, la, molto chiaro.
Sì, la, veramente come ci si sente in quel momento? In quel momento ci si sente veramente fuori dal mondo. Come se tu fossi dentro ad una nuvola e non riesci a sentire, non riesci proprio a capire come, cosa fare, e si perde il controllo. Si perde il controllo e io spiego sempre questa cosa: la sensazione di volersi abbuffare, e l'ho fatto, c'è uno spazio vuoto. In questo spazio vuoto è lì che il mio progetto interviene. Ti aiuto a costruire la tua cassetta degli attrezzi. Adesso metaforicamente abbiamo scritto un articolo su questo. Costruiamo insieme la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi, in questo vuoto che c'è, mettiamo tutti gli strumenti, quindi la riempiamo, la facciamo veramente che sta piena. Quando tu arrivi in quel momento in cui ti senti che sta per arrivare la bufata, ci bisognerebbe avere proprio la lucidità di andare lì e prendere questo strumento. Può essere una meditazione, può essere la scrittura, la lettura, una passeggiata, un bagno caldo, una telefonata ad un'amica, il qualsiasi, anche tutti insieme, perché io ci sono stati dei momenti in cui li ho tutti insieme, per fare in modo che o si rallenti quell'atto, perché quelli, guarda, credimi, sono dei minuti in cui scatta tutto. Se si riesce a contenere, passo avanti. Molte volte accade, molte volte non accade. Io ti dico che non ricordo l'ultima volta che ho fatto una buffata, però non posso dirti che c'è la sensazione di volerlo fare. Sarei veramente ipocrita a dire no, a me non capita più, davvero. Perché la parola guarigione, per metterla veramente tra virgolette, questa cosa io la dico veramente ad alta voce. La guarigione è una parola da contenere, perché credo che bisogna sempre stare alerta, bisogna sempre avere gli occhi, sempre ascoltarsi, bisogna sempre vedere quello che sta accadendo. Ovviamente nel corso degli anni diventa sempre più lontana questa sensazione, però non mi sento ad oggi di dire: ah, è tutto passato. Io lavoro tutti i giorni su di me, tutti i giorni, e ho i miei momenti di difficoltà, soprattutto perché vivo lontano, la mia famiglia è lontana, ho dei momenti veramente complicati, la fine di una lunga relazione in cui mi sono veramente messa in discussione, aver passato il Natale da sola senza la mia famiglia. Queste sono state tutte prove che ho superato, e quindi ogni giorno ho un castello, e tutto questo lo porto nel percorso che faccio fare alle persone, perché sono esempi, perché le persone vengono da me e mi dicono: mi è capitato questo. Ti dico: guarda, anche a me è capitato, io mi sono comportata così.
Senti, ti volevo chiedere, scusami, volevo fare un'altra interruzione per lasciare anche qua il tempo di decantare quello che abbiamo detto, ma vorrei farla chiedendo a te, come ti ho chiesto qualche giorno fa, qual è la canzone. Tu mi hai parlato di una canzone che è un po' un simbolo, vorrei che la lanciassi tu, titolo e autore.
Allora, la canzone che credo veramente fa parte di me, la sento proprio dentro e che mi accompagna ancora tutt'oggi, è Il peso della valigia di Luciano Ligabue.
Ok, ascoltiamo.
Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, e ti è toccato partire bambina con una piccola valigia di cartone, e cominciato a riempire due foglie di quella radura che non c'era già più, rossetti finti ad un astuccio di gemme, e la valigia ha cominciato a pesare. Devi ancora partire, e gli occhi han preso il colore del cielo, a furia di guardarlo, e con quegli occhi ciò che vedevi, nessuno può saperlo, e sole, pioggia, neve, tempesta, sulla valigia e nella tua testa, e gambe per andare e bocca per baciare. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, e ad ogni sosta c'era sempre qualcuno, e quasi sempre tu hai provato a parlare, ma non sentiva nessuno. E ti sei data, ti sei presa qualche cosa, chissà, ma le parole che ti sono avanzate sono finite tutte nella valigia, e lì ci sono restate, e le tue gambe andavano sempre, sono sempre più adagio, e le tue braccia reggevano a stento peso della valigia, e sole, pioggia, neve, tempesta, sulla valigia e nella tua testa, e gambe per andare e bocca per baciare. Sole, pioggia, neve, tempesta, sui tuoi capelli, su quello che hai visto, e braccia per quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì, e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle, un po' più dure a morire, e sole, pioggia, neve, tempesta, sulla valigia e nella tua testa, e gambe per andare e bocca per baciare. Sole, pioggia, neve, tempesta, sui tuoi capelli, su quello che hai visto, e braccia per tenere
Eccoci qua. Imma cara, ti volevo chiedere come mai questa bella canzone, perché hai scelto questa?
Questa canzone, la prima volta che l'ho ascoltata, mi sono messa a piangere perché me la sono proprio sentita dentro e l'avrò ascoltata come minimo 10 volte consecutive proprio per capire se avevo capito bene. Quindi sì, è ufficialmente la mia canzone, perché questa canzone racconta della vita in generale, di come si da bambine ci armiamo, io per le bambine, però è rivolto anche ai maschi ovviamente, però scelgo il femminile per una questione proprio di semplicità, però non è da allontanare, ecco, anche la parte maschile. Quindi ci armiamo proprio di le nostre valigie giocattolo, pronti per imitare gli adulti, ci mettiamo dentro questi trucchi finti, questi giocattoli, senza sapere che però crescendo tutte queste belle cose saranno sostituite poi da problemi seri, no? Dice, bambini piccoli, problemi di bambini grandi, problemi grandi. Ecco, il sole, la pioggia, la neve, la tempesta, tutti questi momenti belli lasceranno spazio per quelli brutti e viceversa. Appunto, questa è la vita, già faccio chiaro, questa è la vita, l'arte è così. Il trovo appunto di due, per me lui è un poeta. Non per me è solo un cantante, lui è proprio un poeta, è proprio un uomo di grande valore. Lui è anche molto attivo per quanto riguarda i disturbi alimentari, perché appunto lui paragona questa valigia piena di tutti i nostri problemi, però con la testa che li porta. Quando dice sulla valigia e nella tua testa, questa è una frase veramente grave, perché tutte queste problematiche che ci perforano il cervello. E poi ci sono i momenti belli che dovrebbero alleviarla. Verso la fine della canzone io mi sono proprio presa degli appunti, proprio perché volevo spiegarla bene questa parte. Lui ci fa riposare quando parla del bagno caldo. Quindi noi abbiamo questa braccia, cioè, io proprio mi sono immaginata, quindi il peso di tutta la valigia che portiamo sulle spalle, e lui ci fa fare questo bagno. Apre la valigia, è quasi come proprio un video, lui apre questa valigia, dentro ci sono queste quattro farfalle. Cosa sono queste quattro farfalle? Queste quattro farfalle sono proprio il peso di tutte quelle frustrazioni che con il tempo appunto si risolvono. Queste quattro farfalle, quando perciò il mio progetto si chiama Parto della Farfalla, perché per me la farfalla è la libertà, la vita. Queste quattro farfalle che dentro la valigia sono rinchiuse sono le nostre paure, un po' più dure a morire, perché fanno proprio fatica ad andare lì, perché appunto le mie quattro farfalle, l'ultima parte, sono quando io sono venuta 2 anni fa, è proprio perché mi sono detta, cavolo, io ho ancora queste quattro farfalle rinchiuse nella valigia, quattro in maniera metaforica, ne erano un po' di più di paure. E sono riuscita, guarda, non ti nascondo che un'ultima farfalla l'ho affrontata nello scorso weekend. Ho cercato veramente di superare una paura che avevo, che non mi ero accorta. Sai quando dici che affronto quello, e rimandi sempre qualcosa. E io avevo rimandato un appuntamento con me stessa, l'avevo proprio rimandato, e lo scorso weekend non ho potuto più. Ho detto no, adesso basta. Cioè io sono entrata nell'ultimo lavoro che avevo, magari ne arriveranno altre, figurati.
Certo.
Ma questa era forte. E l'ho affrontata non da sola, l'ho affrontata con l'aiuto di un dono che mi è arrivato. Mi è arrivato nella mia vita solo un dono, ho conosciuto un uomo, e quest'uomo mi sta cambiando la vita. E con lui ho affrontato questa paura, quindi gli sono profondamente grata. Volevo che lui lo sapesse, ecco. Anche se io
anche per radio. No,
volevo dire anche per radio.
Glielo diciamo in tutti, quindi, i modi, perché poi la bellezza, sì, di diffondere anche l'amore quanto, come direbbe qualcuno che ce l'ha anche tatuato, omnia vincit amor, giusto? Tutto può vincere l'amore, cioè l'amore può vincere su tutto. Ed è così.
Io mi sono tatuata la parola guerriera, perché io sono guerriera dell'anima, vero?
Anche i tuoi tatuaggi, vero? Io non ne ho, ognuno fa le sue scelte, questa è la mia, mi piacciono moltissimo. Ma non su di me, mi piace guardarli, come se fossi...
Ho la fenice e ho questo del disturbo alimentare, il fiocchetto lilla, con la parola guerriera.
che non è poco, che vuol dire veramente tanto, no? Sì. anche questo totale. Scegliersi ogni giorno, secondo me, è proprio una frase da guerrieri, che dice proprio
siamo delle guerriere.
Esatto, assolutamente sì. Ti volevo chiedere, non ne abbiamo parlato assolutamente, in realtà uno dice, ma perché a Golosi d'Arte, dove si parla di arte, abbiamo una bellissima puntata sulla bulimia? Perché Imma ha scritto un libro su questo argomento, che potete assolutamente trovare, si trova. E Imma, ci vuoi parlare di questo libro, Saziare la bulimia?
Allora, il libro è stato scritto nel mio percorso di ricovero, era semplicemente un diario, era un diario dove io rifugiavo paure, le mie emozioni, le mie sconfitte e le mie vittorie. Io quando ci scherzavo sopra dicevo, io lo chiamavo il mio libro, ma non avevo il coraggio di tirarlo fuori dal cassetto. Poi una lettera a Filippo, che sempre
un garo che torna in questa puntata, sì, continuamente,
sì, è sempre sì, presente.
Sì, ma Ongaro, se stai ascoltando, ti salutiamo tutti. Sì, ti fischiano le orecchie,
infatti. Disse, avete un sogno nel cassetto? La prima cosa che ho pensato è stato, sono stati questi fogli nel cassetto. E scritti, sì, dei fogli nel cassetto, tirali fuori questi fogli, dovresti farne. E io ho scritto, guarda, sarebbe bello farne un libro per aiutare le persone che hanno sofferto, che soffrono di disturbo alimentare. E gli dice, fallo. Ma io sinceramente in quel momento dissi, va bene, ok. Però dici, figurati, da dove inizio, non so neanche da dove iniziare. Però poi questa cosa è continuata a rotare nelle orecchie e ho detto, va, adesso ci provo. Ho iniziato a chiedere a persone che avevano scritto a loro volta dei libri sui disturbi alimentari, perché comunque sono scritti vari gruppi, prima come per chiedere, adesso anche per dare, e mi dissero, guarda, non è molto difficile, inizierà, e mi ha spiegato come funzionava il processo. Dopo 6-7 mesi ho avuto una risposta da una persona che aveva deciso di aiutarmi, e quindi ho pubblicato questo libro, che è uscito nel dicembre del 2018, con mia grande felicità e gratitudine. Da lì ho detto, ok, ho raggiunto questo primo traguardo, adesso ho iniziato a fare pubblicità di questo libro e le persone incominciavano a scrivermi in privato a dirmi, guarda, ho letto il tuo libro, ho letto questa parte, mi ha aiutato, e così, ma tanti messaggi. Da lì è iniziato veramente a crescere in me questa sensazione di benessere, mi faceva stare bene il fatto di aver aiutato qualcuno, anche se poi continuavano a scrivermi, a chiedermi un aiuto maggiore. Io dicevo, guarda, io devi andare, una cosa devi chiedere aiuto, dai dal tuo medico, parla con la tua famiglia. Questa è stata la cosa che ho detto sempre in primis e che continuo a dire ancora tutt'oggi: la prima cosa da fare, andate dal vostro medico, parlate con la vostra famiglia, la prima cosa. E da lì ho detto, ma quando poi Filippo parla del senso di scopo, della missione nel mondo, ho iniziato a dire, ma mi sa che questa è la mia missione, mi sa che questo è lo scopo, perché sono venuta su questo mondo per rendere un pochettino migliore di come l'ho trovato. E da lì è nato tutto. Quindi a manetta non mi sono più fermata né a lavorare su me stessa e né a supportare il mio progetto, che è nato da pochissimo, si chiama Il Parto della Farfalla, perché lo vedo proprio come la mia, come una rinascita. Prima siamo, e l'ho anche tatuato, da pochissimo sulla gamba, questo è il tatuaggio più grande che ho. Ho rinchiuso questo buco in un cuore, e poi c'è la farfalla che è iniziata a volare insieme al bucaneve. Il bucaneve, conosci il bucaneve, Simona?
Sì, sì, i fiori è un'altra delle mie passioni, per cui sì.
Ecco, quindi il bucaneve è della tenacia.
Sì,
quando nel percorso di forza vitale dovevo mettere io al centro nella costruzione della mia mappa, non mi piaceva mettere solo io, mettere il nome, ho scelto il bucaneve, perché il bucaneve è il fiore della tenacia, perché riesce a vivere e a crescere nella neve, e quindi il fiore che mi rappresenta, oltre al girasole, è il mio fiore preferito. quindi così.
Io Filippo è... Sì, Filippo è stato protagonista della puntata, anche se non è qui praticamente insieme a te, sembra che sia seduto lì di fianco. Volevo chiederti, visto che abbiamo ancora pochi minuti, intanto questo tuo progetto del parto della farfalla, come ci si può accedere, a chi è rivolto, non so, puoi darci qualche notizia in più?
Sì.
Come anche ci si accede?
Sì, e io ho cercato, ho volutamente lasciato questo titolo anche per la mia pagina pubblica, che chiama Imma Venturo Saziare la Bulimia su Facebook, poi un gruppo privato a cui accedono solo le persone che decidono di volerne sapere qualcosa in più, è un gruppo in cui faccio delle dirette settimanali, in cui faccio degli esercizi, gratitudine e altri tipi di esercizi, non voglio svelare, ma voglio solo incuriosire, e si chiama Saziare la Bulimia solo. Ho un blog che si chiama appunto Saziare la Bulimia, e ne scrivo degli articoli, cerco di scriverli ogni settimana, però a volte ecco salta, perché sono veramente tante le cose che faccio su vari fronti, e quindi do le priorità.
Posso dire una cosa su questo argomento? Scusami, dicevo che secondo me poi è anche importante, no? Avere delle, come dicevi tu prima, dei rituali da rispettare e a volte dei rituali da anche da farli saltare, da non rispettare, nel senso che magari ti dà anche il senso di libertà e di scelta, il fatto di scegliere di non rispettare per quel giorno. Di fare lo sgarro consapevole, fondamentalmente, no? Di sapere che quel giorno io posso anche scegliere di uscire da uno schema che mi sono creato e rientrarci subito.
Infatti oggi, bravissima, oggi è stata una giornata in cui ho fatto questo. Oggi ho scelto di non rispettare, perché il perfezionismo è una caratteristica dei disturbi alimentari, il volere essere sempre perfetta all'apparenza ovviamente degli altri, perché il giudizio degli altri nel disturbo alimentare è uno degli elementi predominanti. Per me anche oggi, come dicevo, ogni giorno scelgo di lavorare su me stessa, io ho scelto di lasciare andare, ecco, di fare come viene. Io adesso quando finisco con te non so quello che farò, deciderò dopo.
Ma a volte c'è proprio bisogno, secondo me, proprio di questo spazio.
Sì, sì.
Come io dicevo prima, no? Che c'è bisogno a volte della canzone un attimo per lasciar decantare quello che abbiamo detto, che comunque è un argomento intenso, no? C'è anche proprio, è come a teatro, per esempio, ci sono le pause. Le pause servono non tanto per fare questa cosa così drammatica, ma proprio per lasciare il tempo alle persone di far entrare dentro di sé una parola, una frase, in un modo più potente.
È proprio come dici tu.
Guarda, purtroppo la puntata è giunta al termine, sai che con te io ne farai 50 una dietro l'altra.
Vediamo il pubblico cosa dice. Ci
sentiamo, sai mai che succeda. Se vieni in Italia faccelo sapere, perché lo vogliamo sapere,
sì.
Ma soprattutto dici tutte le tue informazioni, me le manderai, così io le posso mettere sulla nostra pagina di Golosi d'Arte su Facebook, così chiunque voglia avere notizie più dettagliate sa dove venirle a cercare in qualche modo, no? Le trova lì e poi se le mando al tuo sito.
Sì, una cosa che voglio dire subito, perché altrimenti poi non riusciamo. In questo progetto, che ne è un altro già in maniera parallela, che è quello delle presentazioni sia nelle scuole e sia in biblioteche, o che siano centri per disturbi alimentari o addirittura è stato un interino di una casa, per farti capire. Quindi io quello che chiedo è che chiunque sia disposto a voler parlare di questo tema, io ci sono, ovviamente con dovuti tempi e organizzazione. Infatti sono tantissime persone che autonomamente mi stanno aiutando ad organizzare degli eventi. Ne ho uno adesso in Toscana, che sarà Sì, e adesso tra un po' passeranno, già pubblicato qualcosa, passeranno tutti, e sarà in una piscina. Ed è anche una guerriera che ci sta aiutando a organizzare il tutto.
Perfetto. Quindi, ma comunque anche questo lo metteremo sulla pagina, così le persone, sì, che se magari hanno perso nel parlato, no, la data, sì, lo troveranno chiaramente sulla pagina, che potranno, sì, tranquillamente seguire.
Quello, bene, che chiedo è agli esperti, nutrizionisti, psicoterapeuti o qualunque sia, che se vogliono fare qualcosa io sono ben disposta, bisogna sempre, soprattutto nelle scuole, di essere accompagnata da degli esperti. Della pagina abbiamo già parlato, anche del blog, quindi suppongo che abbiamo detto, riuscite a stare nei tempi.
Come?
Riuscite a stare nei tempi.
Giusto, va bene Imma, ciao, ti saluto, nella speranza di riabbracciarti presto proprio dal vivo, e grazie di essere stata con noi.
Grazie. Grazie per questo chance, un abbraccio e a presto Simone, ciao a tutti.
Ciao Imma, ciao. Adesso saluto, dopo aver salutato la nostra graditissima ospite Imma, saluto anche tutti voi ascoltatori, sappiamo che ci risentiamo ogni martedì, qua invece ci possiamo vedere virtualmente sulla pagina di Facebook di Golosi d'Arte, oppure potete poi mandare messaggi o telefonarci al 320 70 32 200. Oppure comunque andare sempre per tenervi aggiornati sulle nostre proposte, su quello che stiamo facendo anche con la radio e non solo su Golosi d'Arte, su www.le12porte.it. Una garanzia, un saluto, un abbraccio e vi lascio con la frase di Imma. Io mi scelgo ogni giorno. Buoni giorni.
Si attraggono come amanti che si abbracciano, camminiamo ancora insieme sopra il male, sopra il bene, ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano, corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole. Che umore fa la felicità mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano, quanti spigli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle, ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero opaco dei miei pensieri, e vivo fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore, che amore va la felicità. Senza vento, bestemmiando al firmamento, mentre il senso delle cose muta e ogni sicurezza è ormai scaduta, appassisce lentamente la coscienza della gente. Che rumore fa la felicità, che sapore ha quando arriverà sopra i cieli grigi delle città, che fingono di essere rifugio per le anime. Corri fino a sentir male con la gola secca sotto al sole.